Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La storia che raccontiamo oggi affonda nello spirito francescano, così caro al Santo Padre. È la storia del fondatore dell'Antoniano di Bologna, padre Ernesto Caroli, ricostruita in un libro a firma di due autori che avremo in linea con noi tra pochi istanti.
L'idea dell'Antoniano è nata in un momento particolare. Mi trovavo nel campo di concentramento nei lager nazisti e stavo soffrendo molto la fame, avevo anche disturbi un po' di salute, è un momento particolarmente, ma ripensavo continuamente sempre anche a quando sentivo la fame, ai poveri che noi ospitavamo a Bologna, al nostro convento di Sant'Antonio. In un dato momento così, un po' era un po' battuto, feci una piccola preghiera o una promessa e dissi: Signore, se mi fai tornare a casa, adesso che so che cos'è la fame, adesso che cos'hanno certi sacrifici, voglio fare qualcosa e servire i poveri dei signori. Passarono altri mesi, molti mesi, e ebbi, nonostante tutto, la fortuna di tornare a casa, tornare in convento. Pensavo a tante cose, ripresi gli studi, ero in parrocchia, ma questa idea, questa mezza promessa che avevo fatto non mi scappava. E una volta anzi dissi con mio papà, che era, dissi: senti papà, ma io ho fatto una promessa un po' così così, ma non, poi non so come fare, eccetera, eccetera. Cosa dici? Devo tentare? E lui disse: senti Ernesto, quella è una promessa, bisogna farla, non aver paura, prega di più, vedrai che qualcosa di buono salterà fuori. Forse fu quella parola così franca, semplice, che mi decise di cominciare a fare qualcosa nell'orto dei frati.
Padre Ernesto Caroli, francescano, fu cappellano militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Venne internato nei lager nazisti in Ucraina, Polonia, Germania. Conobbe la fame, rischiò la fucilazione per proteggere i suoi compagni di prigionia. Ma subito dopo la guerra ebbe questa intuizione di costruire una messa per i poveri a Bologna, quindi di occuparsi degli ultimi, degli umili. Lo fece nel convento di Sant'Antonio al quale era stato destinato e questo era appunto il primo passo per la nascita dell'Antoniano di Bologna, che padre Caroli, insieme a tre confratelli, scherzosamente soprannominati i quattro moschettieri, portò a termine, realizzò con grande entusiasmo. Ancora oggi questa mensa accoglie quotidianamente parecchi indigenti ed è continuo il flusso di attività assistenziali svolte dall'Antoniano, che padre Ernesto diresse fino al 1993 e che è divenuto celebre un po' in tutto il mondo per il grande messaggio di fratellanza, di solidarietà portato avanti dallo Zecchino d'Oro, la rassegna, no, di canzoni per bambini. Durante la sua vita padre Ernesto si dedicò a numerosissimi progetti che avevano al centro protagonisti i bambini, i poveri, gli umili, no? Evocati tante volte da Papa Francesco, e con ciò dunque portando avanti il messaggio di Francesco d'Assisi. Ricordo che padre Ernesto scomparve nel 2009, a 92 anni, ancora pieno di entusiasmo. Ebbene, padre Ernesto Caroli è dedicato il libro che vi presento oggi, che racconta la sua storia in maniera molto insolita. Lo edita Psiche e Aurora Editore, si intitola Quando la neve sapeva di pane. Lo firmano Gina Basso, autrice radiofonica, e Riccardo Medici, giornalista, entrambi collaboratori e amici della Radio Vaticana. Li abbiamo entrambi in linea da Bologna. Buonasera a tutti e due, Gina e Riccardo. Allora, il punto di vista di questo vostro racconto, di questo vostro libro biografico, è piuttosto decentrato, diciamo così. La storia di padre Ernesto Caroli è infatti narrata attraverso gli occhi di un ragazzo, una sorta di suo alter ego che padre Ernesto incontra, diciamo così, per caso, in occasione di un guasto della sua automobile. È vero.
Il ragazzo si incuriosisce perché padre Ernesto, così come l'abbiamo descritto nel libro, è stato un frate simpaticissimo, pieno di ilarità, pieno di simpatie, insomma, ecco, l'unico aggettivo che gli si può dare è di simpatie, e poi carico di umanità e naturalmente carico di tante cose che noi abbiamo cercato di strappargli e metterle nel libro.
Riccardo, come avviene l'incontro con questo suo alter ego adolescente, con l'alter ego adolescente di padre Ernesto?
Beh, è un incontro assolutamente casuale, dovuto a un guasto dell'automobile di padre Ernesto. Il ragazzo si ferma, sta passando il motorino, si ferma per dargli un aiuto, e quindi sicuramente si dimostra subito un ragazzo di buon cuore, anche se poi comincia uno scambio di battute dove effettivamente i due si dimostrano l'uno all'altezza dell'altro, perché ci sono appunto queste battute fulminanti che insomma fanno capire che fra i due effettivamente ci possa essere un'intesa.
Francescanamente.
Una simpatia fatta di battute, fatta proprio di sfottò, ecco, perché era capacissimo padre Ernesto di questi sfottò.
Vitale, un entusiasta della vita, insomma, esce fuori infatti l'immagine, certo, di un personaggio appunto attaccato alla vita anche attraverso così dei momenti appunto di ilarità. Questa sua attenzione francescana agli ultimi gli derivava sicuramente dall'esperienza durissima del campo di concentramento. È vero.
Sì.
Dove ebbe modo di confrontarsi con gli aspetti invece più drammatici dell'esistenza. Ecco, questo contrasto come emerge dal racconto? Come avete risolto, diciamo, questa origine, questa prima parte della vita così dura, con l'esito invece?
Certo. Il titolo del libro dice tutto, racchiude tutto,
è vero,
quello.
È vero.
Ecco, difatti, quando i morsi della fame si facevano sentire, lui, naturalmente, quando la neve era alta, bella, pulita, invitava gli altri prigionieri a farsi dei panini con la neve, capito? Pensando di mangiare pane fragrante, pane profumato, il pane di Bologna, che naturalmente ha una sua caratteristica.
Quello che emerge, diciamo, dal racconto appunto di tutto il periodo della prigionia è veramente una figura affascinante e profonda, perché ci sono, ovviamente grazie poi ai ricordi, ai racconti di Gina e ai racconti che padre Ernesto ha fatto a Gina, ci sono tutta una serie di episodi che veramente spaziano a 360 gradi, ci sono delle situazioni assolutamente drammatiche, si vede come padre Ernesto comunque cercasse imperterrito anche in quelle situazioni di portare avanti la sua missione di religioso, e si capisce anche come lui cercasse appunto, per quanto potesse, sia con la poesia, come nel caso appunto della neve che sapeva di pane, sia proprio con veri e propri scherzi, di tenere sul morale a quanti si trovavano con lui in una situazione così drammatica.
Riusciva a prendere in giro persino i tedeschi, quando usciva con la sua valigetta e diceva che andava a portare il sacramento, eccetera, sopra c'era il sacramento e sotto c'era qualcosa che portava ai prigionieri, capito? Wow, una medicina.
Ecco, questa scelta di intrecciare il presente e il passato, il racconto della storia antica di padre Ernesto, appunto dagli anni della prigionia, la fondazione dell'Antoniano, con la storia di oggi, di un ragazzo di oggi, con i suoi problemi di oggi.
Certo.
Come è venuto questo spunto?
Ma sai, Riccardo c'ha un figlio che è poco all'età di Ezio, il ragazzo che incontra padre Ernesto. Io vado nelle scuole, quindi mi imbatto in ragazzi di 12, 13, 14 anni dai quali riesco a carpire tanti loro problemi adolescenziali, capito? Quindi non è stato difficile per noi così tratteggiare la figura di Ezio, come non è stato difficile tratteggiare la figura di padre Ernesto, che io ho conosciuto veramente molto molto bene, tanto è vero che il mio grande rammarico è stato quello di pubblicare il libro quando lui non c'era più, insomma, quando lui non c'è più. E mi dispiace tanto, perché quando gli dicevo: allora dai padre Ernesto, cos'è successo qui, cos'è successo là, dai raccontami, poi vedrai che io cercherò di metterlo giù e ti piacerà. E lui non voleva che si parlasse di sé, capito?
Scusami, diciamo che ci sono stati poi due motivi principali, insomma, che ci hanno spinto
a mettere insieme questi due epoche,
sì,
no?
A fare una biografia romanzata. Poi, allora, il primo motivo è che effettivamente biografie di padre Ernesto molto autorevoli, basti pensare a quella di Luca Orsi, insomma, ce ne sono già, quindi non volevamo fare un qualche cosa
di nuovo, certo,
di nuovo e di più artistico, diciamo,
sì.
Dove viene evidentemente rispettato nel modo più assoluto la verità storica di tutto quello che noi scriviamo di padre Ernesto, però insomma volevamo poter guardare alla sua vita fra virgolette con gli occhi degli artisti, insomma, proprio per comunicare qualche cosa di più. E il fatto quindi di mettere, di creare questo controcanto fra padre Ernesto che racconta la sua vita e questo giovane del giorno d'oggi che ovviamente confronta con l'esperienza di padre Ernesto e cerca per quanto può di calarla poi anche nella sua vita quotidiana, ci piaceva proprio perché permetteva quasi di dare più profondità alle storie che racconta padre Ernesto, che sono poi la storia dell'Italia diciamo nella seconda metà del Novecento, quindi proprio vedere le riflessioni che certi racconti possono comunque generare nei ragazzi d'oggi, ci permetteva appunto di sottolineare tutta una serie di concetti che per noi sono importanti e sicuramente erano cari anche a padre Ernesto.
E mi sembra, certo, che ci sia anche la volontà da parte vostra, anche se forse non totalmente cosciente, ma insomma comunque inevitabile, trattando di un frate sui generis, francescano sui generis, quello di rimettere costantemente l'accento su questi ultimi, come li chiama Papa Francesco, siano essi appunto degli internati in un lager come quelli di cui si occupava appunto padre Ernesto nei primi anni quando era giovane, siano i bambini per cui tanto ha fatto appunto con l'Antoniano e per cui tanto la sua opera continua a fare ancora oggi, quindi mi sembra che ci sia, ecco, bambini, adolescenti con problematiche, insomma gli ultimi che Papa Francesco ci rimette continuamente sotto gli occhi, erano gli interlocutori privilegiati di padre Ernesto e sono giustamente i personaggi della vostra storia, insomma.
Sì, sì, sì. Poi lui faceva scherzi anche a questi suoi compagni di sventura, capisci? Per esempio, forse non l'abbiamo messo, Riccardo, sul libro, quello che lui scriveva delle lettere, no? Per un prigioniero che non sapeva né leggere né scrivere.
Sì, sì,
però questo, certo, prigioniero l'abbiamo messo? Mica
sì,
mi ricordo.
Sì, sì, sì.
Sì, questo prigioniero era sposato, capito? E però scriveva queste lettere non alla moglie, le faceva scrivere a padre Ernesto, ma a una persona con la quale lui aveva così dei rapporti. E padre Ernesto faceva tutto il contrario, scriveva invece alla moglie, oppure scriveva quello che lui, questo prigioniero, gli dettava, ma lui non imbucava questa lettera. E difatti,
ecco,
poi lui si lamentava con padre Ernesto: ma padre Ernesto, ma perché non mi risponde? Dice: si vede che non funziona la posta, hai capito? Ma tante cose fatte proprio con lo spirito, sai, del ragazzino. Ecco perché poi lui ha avuto su Ezio questo ascendente, perché Ezio
sull'adolescente sempre... alter ego del vostro libro, sì. Insomma.
Sì.
Va bene, come esaudiamo, cari Gina e Riccardo, la curiosità dei nostri ascoltatori? Quale capitolo facciamo ascoltare del vostro Quando la neve sapeva di pane, del vostro romanzo dedicato alla vita di padre Ernesto Caroli, fondatore dell'Antoniano di Bologna?
Guarda Laura, è preferibile che lo faccia tu, sai?
Va bene.
Scegli tu perché ti caschi bene ovunque, perché è un libro...
Allora io scelgo di proporre il dialogo di apertura, quando padre Ernesto e l'adolescente Ezio, guarda caso Ezio come si chiamava al secolo padre Ernesto Caroli, si incontrano perché per caso, chiamiamolo caso, l'automobile di padre Ernesto si ferma e
in panne, sì.
E Ezio gli offre un passaggio.
Ed è proprio da questo passaggio che inizia così il un racconto. Dialogo racconto attraverso un dialogo molto divertente, ma che fa anche riflettere, ovviamente.
Io ringrazio molto cordialmente Gina Basso e Riccardo Medici, autori di Quando la neve sapeva di pane, sulla figura di Ernesto Caroli, Psiche e Aurora editore. Grazie, buon lavoro
grazie
a tutti e due.
Grazie a te, grazie a te
agli
Laura.
Ascoltatori.
Ecco che Senna supera Prost, il campione francese mangia la polvere, mentre Ayrton Senna si lancia verso il traguardo.
Sì, sì, scherza pure. Chissà che emozione superare un'auto in panne.
Vedo. Un vero disastro d'automobile. Ma Senna è così veloce che gli altri sembrano fermi.
Continui a prendermi in giro?
Sì.
Cioè, no, mi scusi. Vuole un passaggio? Dove? Su quel sellino streminzito? No, grazie. Non so stare in equilibrio. Lo scambio di battute avviene sul ciglio d'una ripida stradina sull'Appennino tosco-emiliano, vicino a Palazzuolo sul Senio. Un ragazzo, in sella ad un motorino borbottante, si è affiancato ad un anziano che sta trafficando dentro il cofano spalancato d'una vecchia Panda.
Davvero, lo vuole un passaggio?
Stia tranquillo, guiderò con prudenza.
Guardi che questo motorino due persone le porta. Anche in salita. Malgrado i suoi chiletti di troppo.
Sei sicuro che sia uno scooter per due? È così streminzito? Le ruote mi sembrano sgonfie.
Secondo me a lei piace fare la vittima. Liberissimo. Se vuole arrivare al paese a piedi, nessuno glielo impedisce. Dicono che camminare faccia così bene.
Grazie, veramente molto gentile.
Sì. Mi scusi, è che mi sembrava che avesse bisogno d'aiuto.
In fondo è proprio vero.
Cosa?
Che bisognerebbe farsi sempre i fatti propri. È quello che predico sempre anch'io. Ma con le tue intenzioni sei un simpatico impertinente. Tra una battuta e l'altra, l'anziano percorre con lo sguardo il tratto di strada che conduce verso l'alto, prima di perdersi con una curva fra gli alberi. Ricorda bene, è proprio ripida. Solo che ora è asfaltata e i lati sono pieni di auto parcheggiate. Il ragazzo è ancora lì vicino, appollaiato sul motorino. Aspetta, con un'aria indifferente, di vedere come l'adulto si toglierà da quell'inghippo.
«E tu perché non prosegui con il tuo motorino Caterpillar?» riprende l'anziano.
«Voglio tenerle compagnia. Intanto facciamo due chiacchiere. Per dovere d'ospitalità, si intende.
O perché mi vedi i capelli bianchi?»
«Piuttosto, perché non proviamo a rimettere in moto la sua Panda. Potrebbe essere la batteria».
No, secondo me è un difetto di carburazione. Riprovando a metterla in moto rischio di scaricare la batteria. Ci rinuncio. È meglio accontentarsi del Caval di San Francesco o dell'autostop. Se qualcuna delle macchine ai lati della strada, per miracolo, si muovesse. Ah, andiamo bene, crede ai miracoli. E poi i cervelloni mi vengono a dire che l'uomo del millennio è fatto di scienza e tecnologia. Lei è davvero strano, sa. Comunque i proprietari delle macchine sono tutti su, in paese. C'è l'elezione del sindaco, per caso? Chiede l'anziano dopo pochi passi. No, è la festa del paese. La sagra dei marroni. Ma se siamo in maggio? No, no, è l'arte dei fiori. Una fiera di florovivaismo. Si sentiva di tanto in tanto un gran frastuono, a seconda di come tirava il vento, musica rock, rap e anche il liscio alla casa dei. Ai miei tempi, per la sagra, c'erano le corse, l'albero della cuccagna e la banda. Allora non è cambiato niente, perché l'albero della cuccagna c'è ancora e stasera tenterò d'arrampicarmi anch'io. Con il motorino. D'accordo, primo esagerato. No, senza motorino. Solo con braccia e gambe. Comunque c'è pure la banda. E sentirà che banda. Sento, sento. Arriva fin qui. Sembra impossibile che facciano feste sempre uguali, tutti gli anni. Beh, fortunatamente qualcosa è cambiato. Faccio fatica a crederci. Mi sa che anche qui, al nord, non cambia mai nulla. Noi dovevamo fare le sfilate in divisa fascista, prima come figli della lupa, poi come balilla, infine da avanguardisti. Ma i dolci, gli scherzi, la voglia di divertirsi, credo siano ancora esattamente gli stessi. Ricorda ancora i dolci. Questi sì che sono bei ricordi. Sai, i ricordi più teneri sono quelli di mia madre, le sue raccomandazioni a tutti noi prima d'uscire per andare alla festa. Non sporcatevi, non litigate, non insultatevi, non dite parolacce. Salutate tutti, anche quelli che vi sono antipatici. E voi obbedivate? Eh sì. Ma tra noi c'era sempre qualcuno che appena riceveva uno sgarbo faceva la spia e riferiva le marachelle. Ma in quanti eravate? 16, compresi i miei genitori. Tutti i parenti che stavano con voi? No, 14 figli. Eravamo 14 figli. Non posso crederci. Poveri genitori. Veramente io non li ho mai sentiti lamentarsi. Eravamo in 14 perché ogni tanto la provvidenza ne mandava due per volta. Lei è un gemello? No. Mia madre diceva che gliene bastava uno, come me. Cara mamma. Così. Io mi sono sempre ritenuto figlio unico, anche se con 13 fratelli. Nessuno può immaginare come fosse bello poter litigare ogni giorno con un fratello o una sorella diversi. Chissà che confusione. No, chissà che divertimento. E sua madre non perdeva mai la pazienza. La mia, per esempio, alcune volte è insopportabile. Bah, qualche castigo non poteva non esserci. Eravamo una piccola colonia di scavezzacolli. Eppure mia mamma, malgrado tutto, era sempre sorridente, la battuta sempre pronta. Mi pare che lei le assomigli. Sì, sì, anche esteticamente. Succede ai figli maschi d'assomigliare alle madri. Già, lo dicono anche a me. Era di una bontà infinita. E istruita per i suoi tempi. Sapeva leggere e scrivere molto bene. Durante la Prima Guerra Mondiale era diventata la scrivana del paese e di tutta la vallata. Aveva un cuore d'oro. Non c'era un povero che non venisse aiutato. Noi ce ne accorgevamo all'ora del pasto perché diminuiva la porzione.
Io ringrazio cordialmente Gina Basso, giornalista, autrice radiofonica, Riccardo Medici, giornalista e autore radiofonico, collaboratori entrambi della Radio Vaticana, che hanno firmato insieme a quattro mani Quando la neve sapeva di pane, biografia romanzata di padre Ernesto Caroli, francescano, fondatore dell'Antoniano di Bologna, grande animatore di iniziative a favore dei bambini, dei poveri, insomma l'ideatore dello Zecchino d'Oro. Il libro è edito da Psiche e Aurora Editore. Grazie a Rosario Trondolone per la lettura e a Roberto Colangeli per la realizzazione tecnica. Cari amici, questa era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.